Leggeremo dal versetto 26 a 16, versetto 4. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Preghiamo. Signore, ancora una volta vogliamo ringraziarti questa mattina. Ci hai dato non solo il dono della vita, ma Signore ci dai il privilegio di essere qua questa mattina a ricordare l'opera in Cristo, ascoltare la Tua parola, essere alla Tua presenza. Benedici questo tempo affinché il Tuo nome possa venire glorificato nelle nostre vite. In Cristo Gesù. Amen. E spesso capita nella vita di tutti i giorni di sentirsi degli esperti anche in argomenti che non conosciamo. Non so, è di questi giorni l'approvazione della manovra economica, finanziaria, ci sono pareri discordanti, la gente comune dice esprime dei giudizi e io dico, ma io non sono un economo, non mi intendo di economia e non so se quello che dicono corrisponde alla verità. Spesso siamo degli esperti nel campo dello sport, gli italiani sono famosi per essere tutti degli allenatori, faremmo giocare una nazionale diversa da quella che viene messa in campo. Siamo sempre esperti in molti campi, lo siamo nei problemi della società, non comprendiamo come la società vada in questo modo, perché noi avremmo le soluzioni, l'uomo pensa ognuno di avere delle soluzioni per rendere la società migliore. E solo se avessimo la possibilità di applicare quello che noi pensiamo, il mondo sarebbe migliore in un certo modo. E tante volte siamo esperti anche con Dio. L'uomo accusa Dio di un sacco di cose, spesso si sente dire che Dio non è un Dio di giustizia perché altrimenti non dovrebbe permettere quello che succede normalmente nel mondo. Le guerre, le tragedie, le disparità sociali, tutto quello che vediamo sotto i nostri occhi. E in un certo modo ogni uomo dice, se io fossi Dio le cose andrebbero in maniera diversa. E questa in realtà è una verità, ma non è detto che le cose andrebbero meglio di quello che sono. E molti infatti arrivano a negare l'esistenza di Dio perché dicono se Dio esistesse veramente non ci sarebbero tutte queste cose. E quando si usa un giudizio contro Dio, quando si dice si è contro lo Stato, che è lo Stato che noi vediamo svolgersi sotto i nostri occhi, in pratica stiamo giudicando Dio. Si pensa che Lui abbia sbagliato in qualcosa, che è ingiusto, che è o non è quello che noi vogliamo, e in un certo modo l'uomo pensa di essere meglio di Lui. E noi conosciamo la storia del popolo di Dio, sappiamo come Dio nel passato ha fatto molte promesse. Ai tempi di Gesù c'era un immaginario, un'idea di come Dio doveva comportarsi o qual era l'aspettativa del popolo riguardo a Dio. Sappiamo dai racconti dei Vangeli che c'era questa attesa messianica nel quale tutti pensavano che il Messia avrebbe finalmente messo ordine nel mondo. Israele sarebbe stato un regno terreno dominante su tutte le nazioni e il Messia avrebbe finalmente liberato Israele dalla dominazione straniera. In un certo modo il popolo si aspettava di tornare molto più che al periodo glorioso di Davide e Salomone. E quando Gesù apparve sulla scena, molti speravano che fosse lui che potesse realizzare ciò che loro stavano aspettando. E i discepoli erano tra questi uomini. Invece, dopo 3 anni di ministero, loro dovettero ricredersi che tutto ciò che avevano immaginato non si sarebbe realizzato perché Dio aveva un piano diverso. Dopo l'ingresso trionfale a Gerusalemme, che poteva in un certo modo, che loro avevano immaginato come l'inizio di questo regno, Gesù in un certo modo spiazzò i discepoli con un insegnamento, con un fare diverso e con un insegnamento che invece non dava spazio a questi loro sogni. In un certo modo si apriva una nuova fase che i discepoli facevano fatica a comprendere e nella quale loro si sentivano non preparati a quello che Gesù prospettava loro. Gesù aveva annunciato la sua partenza, se ne sarebbe andato a preparare un luogo, e i discepoli erano preoccupati per il loro futuro. Pensate, avevano lasciato tutto ciò che avevano, le loro famiglie, le loro attività, per seguire Gesù, avevano investito tutta la loro vita per seguirlo, e in un certo modo adesso quello che Gesù gli stava dicendo: voi sarete in pratica senza di me. E in quei 3 anni che avevano trascorso con Gesù avevano vissuto una fase anche entusiasmante, nella quale nulla era mancato a loro, erano stati protetti da un sacco di cose, ma il piano di Dio non si stava concludendo con la partenza di Gesù. E Dio non prevedeva che questi discepoli, seppur senza Gesù, sarebbero rimasti da soli. È vero, sarebbero rimasti senza la presenza corporea di Gesù, ma Gesù li rincuorò premettendo loro lo Spirito Santo. Avrebbero avuto con loro lo Spirito Santo. Perciò la partenza di Gesù non segnava la fine di ciò che avevano iniziato, segnava però un cambiamento. Lo Spirito Santo, dal momento che sarebbe disceso, avrebbe accompagnato i discepoli. Non sarebbero rimasti da soli. Dio sarebbe stato ancora con loro e lo sarebbe stato in futuro, sebbene in un modo diverso da come avevano immaginato, diverso da cosa loro si aspettavano da Dio. Difatti Dio aveva un piano per loro inaspettato. La sua azione di Dio sarebbe continuata attraverso i discepoli e nel mondo attraverso lo Spirito Santo. E il passo di oggi ci mostrerà qual è la volontà di Dio nel mondo e come il mondo reagirà a questa volontà. Il primo punto che vedremo è: la volontà di Dio nel mondo si attua attraverso lo Spirito che testimonia Cristo nel mondo. Andiamo al nostro passo, al versetto 26. Gesù dice che quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. La volta precedente avevamo parlato che il mondo odiava Gesù e Dio. Questo odio era visibile in quanto i discepoli stessi avevano compreso come in questi 3 anni l'odio verso Cristo era aumentato. Man mano che Gesù aumentava la sua popolarità, sempre di più i farisei cercavano di mettergli le mani addosso, di arrestarlo e diversi tentativi di ucciderlo. E questo odio sarebbe cresciuto da lì a poche ore, perché loro saranno testimoni della sua esecuzione alla croce. E questo odio avrebbe coinvolto anche i discepoli stessi. E quindi per superare queste difficoltà i discepoli non sarebbero stati da soli, non avrebbero dovuto superare le difficoltà ricorrendo alle loro forze. La presenza di Dio si sarebbe concretizzata attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. Gesù lo chiama il Consolatore, significa uno che viene ad aiutare, indica qualcuno che incoraggia ed esorta. E questo già significa che se loro avevano bisogno di aiuto che incoraggiava, che dovevano essere incoraggiati e esortati, se dovevano essere consolati, significa che il quadro generale che Gesù stava prospettando a loro non era un quadro molto favorevole da un punto di vista umano. Gesù si rende conto delle difficoltà a cui stanno andando incontro e loro avrebbero avuto assoluta necessità di aggrapparsi a questo Consolatore. Gesù se ne andava, ma non avrebbe lasciato soli i discepoli, perché Dio non abbandona mai il suo popolo, non lo lascia in balia degli eventi. E Gesù già ne aveva parlato dello Spirito Santo, già nel capitolo 14, versetto 26, l'aveva chiamato ancora una volta il Consolatore, e Gesù aveva promesso che il Padre manderà nel mio nome e vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E Gesù adesso lo richiama di nuovo, dopo aver annunciato che il mondo odia Gesù, odia il Padre, odierà tutti coloro che credono in questa cosa, e Gesù promette di inviarlo. Gesù disse: ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre? Perciò Gesù ne annuncia l'imminente arrivo. Viene mandato da Gesù da parte del Padre e viene mandato con uno scopo preciso. Gesù lo chiama lo Spirito della verità che procede dal Padre. Egli testimonierà di me. Lo Spirito della verità procede dal Padre. Lo Spirito procede dal Padre in obbedienza alla volontà del Padre, perché Dio ha una volontà per il suo popolo e lo Spirito la realizza. La realizzerà, noi lo sappiamo attraverso la storia, dal giorno della Pentecoste in poi. E guardate come in queste poche parole tutta la Trinità è coinvolta in questo piano. Dio manda lo Spirito, Gesù manda lo Spirito procede per volontà del Padre e continua l'opera di Dio. E pensate, il dono più grande che Dio possa fare per il suo popolo non è un futuro meraviglioso, ma la verità. Esiste una provvidenza generale di Dio per tutti gli uomini. Dio dà la vita, dà il sole, la pioggia, il cibo. Nella sua sovranità può concedere la vita tranquilla anche a coloro che sono empi e che non si preoccupano di lui. Ci sono vite che vengono vissute senza alcun pericolo o minaccia, ma queste non sono necessità primarie per l'uomo. La verità è la cosa più importante. Gesù infatti dice in Luca 9, capitolo 9, versetto 25, dice: infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Per cui Dio può provvedere abbondantemente nella vita di una persona, ma se questa persona rimarrà all'oscuro della verità, può guadagnare il mondo, ma la sua eternità è segnata. E questo Spirito della verità, come dice Gesù, egli testimonierà di me. La cosa più importante da ricevere per i discepoli è la testimonianza da parte del Padre per il Figlio, per chi è Gesù e per qual è la sua vera opera. E lo Spirito testimonierà di Gesù. Pensate quando i discepoli si troveranno da soli, dopo aver visto Gesù morire in quel modo tragico, lo Spirito Santo si sarebbe occupato di loro, Dio si sarebbe occupato di loro mandando lo Spirito per portare pace nei loro cuori. Una pace che non significa uno stato di beatitudine. A volte pensiamo che la pace del cristiano sia fondata su assenza di preoccupazioni, ma la pace significa, quando Gesù dice io vi do la mia pace, significa che Dio ha stabilito la pace perché l'ira di Dio è caduta sul Figlio. La pace deriva di Dio significa che appunto Gesù si è sostituito a noi. E i discepoli dovevano comprendere che il ministero di Gesù era diverso dal Messia che loro si aspettavano. Dovevano comprendere che il ministero di Gesù era volto in questo momento a essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e non a essere il re che avrebbe dominato sulle nazioni. Lo Spirito Santo doveva aiutarli a comprendere che la morte di Gesù non era un evento causato dagli uomini, ma programmato da Dio per aprire la via dell'eternità. E attraverso lo Spirito i discepoli dovevano capire che appunto la morte di Gesù era necessaria per aprire la via del cielo per loro. La via del cielo non si sarebbe conquistata attraverso l'ubbidienza giudaica. Solo la fede nella morte espiatoria di Cristo è l'unica via, l'unica verità, l'unica vita spirituale. Il Consolatore avrebbe iniziato e continua ancora oggi nella Chiesa a testimoniare tutta questa volontà di Dio per il Figlio, testimonia il Figlio della sua opera. Inviato per volontà del Padre, renderà efficace questa testimonianza per Gesù. E già in quei 3 anni, in un certo modo, i discepoli erano stati anche in presenza dello Spirito Santo, perché attraverso Isaia sappiamo che lo Spirito del Signore riposerà su di lui, ovviamente il Messia, e uno spirito di saggezza, di intelligenza, spirito di consiglio, di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. E lo Spirito, noi sappiamo che è disceso in Cristo nel momento del battesimo, e loro erano stati in presenza non solo del Figlio ma anche dello Spirito Santo, ma Gesù adesso dice che voi riceverete lo Spirito Santo. E tutte queste verità non sarebbero state comprensibili, pensate, senza lo Spirito. Il ministero di Gesù, la sua morte, la sua espiazione, tutto quello che segue, non sarebbe stato possibile capire le cose di Dio senza l'aiuto dello Spirito. Quante volte Gesù ha insegnato che lui doveva andare a Gerusalemme a morire? E i Vangeli, Luca ci scrive che essi non capirono nulla di tutto questo, quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. In Luca capitolo 24, versetto 45, i discepoli diretti verso sulla via di Emmaus, che avevano visto e avevano anche sentito Gesù che era non solo morto, ma che avevano sentito il racconto che era risorto, che la tomba era stata trovata vuota, Gesù dovette aprire le loro menti per capire le scritture. Ecco l'opera dello Spirito, ecco che è necessario lo Spirito per comprendere la verità. Infatti anche Paolo scrive in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 10, dice che a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di Dio. E poi continua dicendo che nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio, e quindi lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi non ne parliamo con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Quindi lo Spirito avrebbe testimoniato, parlato di questa opera del Figlio. Giovanni scrive in Apocalisse, capitolo 2, versetto 7, «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice». Continua questa opera di testimonianza nel Figlio, nella Chiesa, fino alla fine dei tempi. E questa voce non è una voce interiore, non è un'esperienza soprannaturale, non è qualcosa disponibile solo per pochi privilegiati, perché Dio parla attraverso la sua parola e lo Spirito rende l'uomo capace di intendere queste verità. Agisce in maniera silenziosa e invisibile attraverso ogni singola parola della sua rivelazione. L'importanza della verità di come Dio ce l'ha data. Lo Spirito ha guidato la stesura della scrittura. Seconda Timoteo capitolo 3 versetto 16 dice che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Guardate, secondo l'ottica di Dio, l'uomo è completo e ben preparato quando si nutre della sua parola guidata dallo Spirito. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 21, dice che nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E oggi non necessitiamo più di nessun'altra rivelazione. Tutto ciò che è scritto è sufficiente per conoscere ciò che Dio ha voluto rivelare di se stesso e dell'opera meravigliosa di Cristo. Abbiamo però bisogno dello Spirito per comprendere queste verità. Infatti può succedere che si può leggere la Bibbia, ma senza la rivelazione profonda dello Spirito non se ne comprenderanno le verità profonde. Sempre Paolo, in Prima Corinzi, scrive che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Perciò i discepoli non sarebbero rimasti da soli. La Trinità sarebbe rimasta con loro. Dio inviava questo Spirito di verità e lo Spirito avrebbe reso testimonianza di Gesù. Per applicazione, oggi noi dobbiamo ancora ricercare tutte queste verità. Ogni volta che apriamo la Bibbia, siamo davanti allo Spirito che procede dal Padre e che ci testimonia di Gesù. Che possiamo avere sempre questa consapevolezza tutti i giorni quando noi ci apriamo la parola di Dio. Ma c'è molto di più. I discepoli dovevano comprendere che questa testimonianza non si sarebbe limitata solo a loro. Infatti al versetto 27 Gesù dice: «E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio». La testimonianza da parte dello Spirito non si sarebbe limitata agli undici, ma questa opera sarebbe continuata nel corso della storia della Chiesa e oggi, a distanza di 2000 anni, quest'opera continua. Gesù sta investendo in quel momento gli undici, gli sta anticipando agli undici il grande mandato, l'annuncio del regno di Dio, che non si sarebbe concluso con la morte di Gesù. Loro sarebbero dovuti andare avanti con i discepoli e questo annuncio sarebbe iniziato con i discepoli e continuato con la Chiesa poi. Significa che Dio desidera ancora rivelare la verità del Figlio al mondo. Dio non ha finito, continua nella sua opera e userà e usa tutti i credenti mediante l'azione dello Spirito. E i discepoli e noi oggi siamo in grado di testimoniare di Gesù grazie alla potenza conferita dello Spirito Santo. Questo non avverrà attraverso situazioni strane, miracolose, non dobbiamo pensare che saremo investiti da o diremo cose senza senso, non avverrà appunto tranne visioni o ulteriori rivelazioni, ma dobbiamo usare al tempo stesso il Vangelo e non altri annunci. Gesù annuncia che avrebbero testimoniato di Lui. E per farlo efficacemente avevano necessità di conoscere la parola, di averne fede, di ubbidirla e di predicarla. La verità va conosciuta e applicata. Solo così la Chiesa può diventare luce e sale della terra. Gli apostoli erano qualificati nel testimoniare di Gesù perché erano stati con Lui fin dal principio. Oggi noi non siamo testimoni oculari della vita di Cristo, ma siamo ugualmente chiamati a mostrare alla gente la verità che riguarda Cristo. Dio ha scelto il suo popolo come strumento per raggiungere gli eletti tra i perduti. E oggi abbiamo ereditato il mandato. Lo stesso Spirito che ha stravolto la vita di Gerusalemme, di Samaria e fino all'estremità del mondo, oggi agisce in te e in me. Lo Spirito desidera testimoniare ancora di Gesù nel mondo. e lo Spirito agirà attraverso la nostra bocca. Abbiamo perciò di necessità di ricercare tutta la verità, dipendere dallo Spirito nella lettura della Bibbia, non ascoltare le nostre intuizioni, ma cercare il perché lo Spirito ha soffiato quelle parole nell'autore. E una volta comprese devono essere ubbidite, testimoniate a un mondo che giace nelle tenebre. L'annuncio del Regno di Dio continua. Dio desidera ancora rivelarsi al mondo e lo fa attraverso la Chiesa. Ecco perché esistiamo. Siamo nel mondo affinché lo Spirito ci usi e in un certo senso siamo la bocca di Dio. Ma quale sarà l'impatto di questa testimonianza? Come reagirà il mondo a questa testimonianza? Se la volontà di Dio è annunciare Cristo attraverso lo Spirito, il mondo reagirà odiando questa volontà. Infatti, lo Spirito sarà odiato nel mondo. Al capitolo 16, versetto 1, Gesù dice: «Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati». Gesù usò le sue parole, il suo insegnamento, con lo scopo che i discepoli non si sviassero. I discepoli avevano bisogno assoluto della verità rivelata dallo Spirito, come il trancio ha bisogno di rimanere attaccato alla vite per attingere linfa vitale. Il trancio non fruttifica se si stacca dalla vite, e il discepolo non cresce senza istruzione nella parola. Ma il futuro dei discepoli non sarà roseo e semplice. Gesù non promise loro salute e prosperità. Gesù annuncia per loro tempi difficili, perché in atto c'è una guerra spirituale. Può essere invisibile eppure reale. I discepoli avrebbero sperimentato l'odio nel mondo. Gesù parlò ai cuori di questi discepoli. Quella sera erano già turbati dell'imminente partenza, ora Gesù annuncia per loro un futuro difficile. Guardate il versetto 2. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E i discepoli avrebbero sperimentato questo odio profondo. Espulsi dalle sinagoghe, già nel Vangelo di Giovanni abbiamo letto, vi ricordate il capitolo 9, quando il cieco viene guarito e testimonia della sua guarigione che era stato Gesù, viene espulso dalla sinagoga. Ed essere espulsi dalla sinagoga era molto peggio che essere espulsi dalla chiesa. Oggi un credente può dire: a me se mi espellono dalla chiesa non importa, continuerò a fare la mia vita. Ma essere espulso ai tempi di Gesù da una sinagoga significava essere tagliato fuori dalla propria famiglia e dalla propria vita e dalla vita civile. Cioè eri peggio che un lebbroso, eri messo fuori dal villaggio. Ma c'era molto di più, perché Gesù dice: anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Pensate quale odio profondo può suscitare Satana contro i credenti. L'ora viene che chiunque vi ucciderà. Quindi loro non erano al sicuro, le loro vite erano in costante pericolo da parte di qualcuno. E infatti loro saranno messi a morte. L'unica morte di un apostolo che riporta la Bibbia è quella di Giacomo, che avviene in Atti capitolo 12 per mano di re Erode. Giacomo viene ucciso di spada e la tradizione racconta che tutti gli altri apostoli non se la passarono molto meglio. Pietro viene crocifisso, secondo la tradizione ecclesiastica, viene crocifisso a Roma, a testa in giù, su sua espressa richiesta, perché lui diceva che non era degno di morire come il suo maestro. Matteo patì il martirio in Etiopia, ucciso di spada. Giacomo, il fratello di Gesù, la guida di Gerusalemme, fu precipitato da una trentina di metri di altezza, dal pinnacolo sud-orientale del Tempio, per essersi rifiutato di rinnegare la sua fede in Cristo. Pensate La tradizione scrive che quando scoprirono, dopo averlo gettato dal pinnacolo, quando scoprirono che era sopravvissuta alla caduta, i suoi nemici lo picchiarono a morte con un bastone. Bartolomeo, conosciuto anche come Natanaele, andò come missionario in Asia, testimoniò in Turchia e fu martirizzato per aver predicato in Armenia, dove fu scuoiato a morte a furia di frustate. Andrea fu crocifisso in Grecia su una croce a forma di X, oggi segnali stradali, sono la croce di Sant'Andrea, e dice che dopo essere stato frustato violentemente da 7 soldati, legarono il suo corpo alla croce con delle corde per prolungarne l'agonia. I suoi seguaci riferirono che mentre era condotta alla croce, Andrea le salutò con queste parole: «Ho desiderato e atteso a lungo quest'ora lieta». Egli continuò a predicare ai suoi tormentatori per 2 giorni finché morì. Tommaso fu trafitto da una lancia in India. Mattia, l'apostolo scelto per sostituire a Giuda il traditore, fu lapidato e poi decapitato. Paolo fu torturato e decapitato da Nerone. Giovanni affrontò il martirio venendo bollito nell'olio e poi invece fu liberato miracolosamente dalla morte, mandato in esilio sull'isola di Patmos, dove scrisse il libro dell'Apocalisse. Fu l'unico a morire degli 11 e di molti altri martiri a morire di vecchiaia. Non è un futuro roseo. E ci sono molte altre tradizioni relative agli apostoli, ma ci mostrano che le parole di Gesù si realizzarono in maniera tragica e alla lettera nella loro vita. Ed è interessante che Gesù aveva detto: vi metteranno a morte credendo di fare un culto a Dio. I cristiani vengono messi a morte nel nome sempre di qualche Dio. I giudei prima, i romani poi. Vi ricordate la volta scorsa avevo parlato che erano visti come portatori di sfortuna perché loro non adoravano i dei romani. La Chiesa romana ha ucciso molti cristiani in nome del loro Dio, l'Islam, le altre religioni e poi ultimamente anche il comunismo, è sempre un Dio che si sostituisce. Muoiono in nome di un Dio perché Satana è un religioso. Crea culti per sottrarre la vera adorazione al vero Dio. Si scatena contro coloro che adorano Dio, che vengono sottratti al suo potere e al suo controllo. E questo ci fa notare anche che le persone religiose non sono esseri buoni. Io ho sempre pensato, una persona religiosa è la persona che ha un cuore più sensibile alla verità, e invece le parole di Gesù mi mostrano quasi di averne più diffidenza o più paura. Paolo era un esempio, una persona molto religiosa, e lui dice che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, e dice: ma misericordia mi è stata usata. Lo Spirito perciò non li avrebbe resi potenti secondo le aspettative della predicazione carismatica. Oggi se entrate in una chiesa carismatica vi diranno che lo Spirito vi renderà quasi, non dico immortali, ma capaci di guarire ogni sorta di malattia e di ribaltare situazioni molto negative nella vostra vita. Quanta è lontana questa predicazione carismatica dalle parole che Gesù annuncia in questi passi. Io non so se nelle loro Bibbia c'è, forse è meglio strappare queste pagine perché altrimenti si crea un grosso problema. E Gesù dice: faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Questo odio ha una spiegazione: non conoscono il Padre e nemmeno il Figlio. Perciò l'odio è la reazione più normale che un credente possa trovare nel mondo. Anzi, non ci dovremmo neanche sorprendere tutte le volte che il cristiano suscita odio all'annuncio di Cristo. Proprio questa settimana, parlando, è venuto un rappresentante e mi propone di fare un evento pubblicitario per l'azienda, e nel tirare fuori certe date ho detto: beh, no, io queste date non ci sono. E mi fa: ah, dove vai? Vai ai Caraibi? E io ho detto: no, veramente vado a una conferenza. Conferenza di che? È una conferenza teologica. Ma come? Ma dimmi, ma spiegami. Allora gli ho detto: ma sai, io vado in Sicilia, studio la Bibbia. Ma davvero? E qua e di là. Era super interessato, e io subito ho detto: ok, io devo arrivare a parlargli di Gesù. Non importa adesso quello che studio, non importa. Quando ho nominato e ho raccontato la mia esperienza, che io la prima volta che ho sentito il Vangelo ho capito che sarei andato all'inferno, io ho presentato l'opera di Cristo, lui ha smesso le sue domande, ha aperto il fascicolo di lavoro e ha cambiato completamente argomento. Ha cambiato completamente atteggiamento nei miei confronti. Il suo interesse è svanito in un attimo. Questo è l'odio verso Gesù. Questo è l'odio verso la verità. Questo è l'odio verso il Padre e verso il Figlio. E Gesù l'ha predetta e si realizza costantemente, ancora oggi a distanza di 2000 anni. Ma io vi ho detto, versetto 4, ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le disse da principio perché ero con voi. Ma nonostante questo odio, la Chiesa ha vinto il mondo. Vi ricordate in Matteo capitolo 16, versetto 18, Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ecco la potenza dello Spirito Santo, la potenza del Vangelo, la potenza di Dio. Nessun odio, nessuna persecuzione, nessuna violenza, nessuna difficoltà, nessuna astuzia di Satana possono fermare il piano di Dio. La Chiesa è invincibile, seppur debole e imperfetta, non perché è formata da uomini con grandi virtù. La Chiesa è invincibile perché Dio opera in lei. Vi invito ad aprire Romani, dove Paolo esprime questo punto di vista. Romani capitolo 8, Romani capitolo 8 del versetto 28 dice: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Noi ci aspettiamo sempre che Dio operi bene nei nostri confronti secondo i nostri desideri, e poi guardate il seguito del ragionamento di Paolo. I quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Guardate il versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Paolo sapeva che il futuro della Chiesa non era un futuro umanamente glorioso. Sapeva che il futuro era tragico e pieno di difficoltà. E continua come scritto: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo tutto stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha chiamati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco la vittoria finale. Ecco la potenza di Dio che opera nella Chiesa. Ecco perché la Chiesa è invincibile sul mondo, perché Dio è dalla parte del suo popolo. Dio è garante della vittoria. Dio è sovrano sulla vittoria e sulla guerra contro Satana. E in modo misterioso Dio agisce attraverso l'odio nel mondo. Lo permette contro i suoi figli, eppure al tempo stesso è la via per la gloria. Nella sua sovranità Dio manda il Figlio per espiare il peccato, invia lo Spirito affinché guidi in tutta la verità riguardo al Figlio. Lo Spirito agirà sui credenti affinché testimonino di Cristo, il mondo reagirà con odio, eppure non vincerà, e molti saranno conquistati a Dio. Quale uomo potrebbe ideare un piano del genere? Non c'è nulla di logica umana in questo. Se fossi Dio non avrei scelto queste cose. Non le comprendo, eppure è così. Non mi sembra che abbia una logica, eppure funziona. Può apparire assurdo questo piano, eppure è perfetto. Ecclesiaste dice: io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa, che Dio fa è per sempre, niente da aggiungervi, niente da togliervi. Forse a volte i nostri cuori vacillano davanti alla volontà di Dio, desiderano qualcos'altro, sono desideri carnali. Lo Spirito invece ci guida nella verità, e questa è la volontà di Dio. Dio desidera che tu conosca la verità sul Figlio affinché una volta salvato tu possa adorarlo. Dio desidera che tu sia il mezzo di azione nel mondo. Se lo farai, sappi che riceverai opposizioni. Dio prepara il tuo cuore affinché tu non sia traviato quando incontrerai odio, e nella sua volontà riposiamo in questa verità. Preghiamo. Signore, ancora una volta grazie per la tua parola, queste parole che ci prospettano una verità che si è realizzata da 2000 anni a questa parte. Signore, vogliamo ringraziarti perché noi non abbiamo un odio così feroce come l'hanno sperimentato i discepoli. Eppure siamo al tempo stesso in un certo modo rifiutati dal mondo e abbiamo paura di essere rifiutati. Che queste verità, Signore, ci possano consolare nel fatto che tutto è sotto il tuo controllo e che tu, Signore, hai scelto questo piano affinché la Chiesa vada avanti e la Chiesa sarà vittoriosa in tutto questo. Signore, abbiamo bisogno, grazie per l'invio del tuo Santo Spirito, del quale abbiamo necessità per comprendere le verità sul Figlio, che possiamo continuare a nutrirci di queste verità, che lo Spirito ci illumina sulla grandezza e dell'opera di Cristo. E Signore, che possiamo esserne testimoni fedeli e efficaci nelle tue mani. Grazie Signore per tutto ciò, in Cristo Gesù. Amen.